Carissimi giovani, da 3 anni il Papa ha voluto che la Domenica delle Palme fosse la giornata mondiale della gioventù. E quest'anno per la Domenica delle Palme ha lanciato un messaggio ai giovani del mondo, a voi che cercate il senso della vita. Il mondo attuale, dice il Papa, è scosso da varie crisi, ma una delle più pericolose è la perdita del senso della vita. Molti cercano surrogati nel consumismo, nella droga, nell'alcolismo, ma il risultato è una profonda tristezza, un vuoto del cuore e non di rado la disperazione. In una simile situazione, molti giovani si pongono interrogativi fondamentali. Come devo vivere la mia vita per non perderla? Su quale fondamento devo costruire la mia vita perché sia veramente felice? Cosa devo fare per dare alla mia vita un senso? Presentando in questo anno mariano la Madonna che ha detto un grande sì al Signore, pieno di gioia e pieno di fiducia, richiama il Papa il comando della Madre di Gesù che ha dato ai servi alle nozze di Cana: fate quello che egli vi dirà, cioè ascoltate Gesù, ubbidite a Gesù, fidatevi di Lui. Questo, giovani, è l'unico progetto di vita veramente riuscito. Questo messaggio del Papa ai giovani del mondo è in piena sintonia con le veglie di preghiera che noi abbiamo tenuto quest'anno, alla ricerca di un progetto di vita per essere costruttori di un uomo nuovo. Il messaggio del Papa ai giovani del mondo ci introduce nel Vangelo di questa sera. È interessante il contesto. Al tempo di Gesù, i rabbini avevano abituato la gente a fare ricorso a loro per qualsiasi necessità. Non esistevano delle leggi scritte, ma c'erano soltanto delle leggi orali che venivano tramandate da maestro a discepolo. E il popolo, quando aveva questioni, anziché ricorrere ai giudici, ai tribunali, trovava comodo affidarsi al giudizio di questi maestri. Si facevano così una buona clientela e non di rado avevano anche dei lauti compensi. Quel tale del Vangelo aveva certo apprezzato la saggezza di Gesù, nonostante che fosse un giovane maestro, e soprattutto la sua imparzialità. Gliel'avevano riconosciuto anche i farisei: tu sei uno che non guarda in faccia alla gente. Pensava quindi che Gesù fosse adattissimo al caso suo. Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. La divisione dell'eredità è sempre stato un momento difficile nella storia delle famiglie. Far le parti giuste è quasi impossibile. La divisione dell'eredità diventa la divisione della famiglia. Quanti di voi forse portano questa esperienza? Ma Gesù rifiuta di essere e di fare la carriera del rabbino. Tiene ben distinta la sua missione messianica. Egli è profeta di Dio e non giudice conciliatore. E vuole quindi dei discepoli e non dei clienti degli affari. La richiesta però di quel tale gli dà motivo per un altissimo insegnamento sull'affare più decisivo della vita, uno degli aspetti fondamentali del progetto uomo, il saggio e corretto rapporto con i beni e col denaro. La sua tesi è questa: la vita, la pienezza della vita, la felicità della vita, il senso della vita, anche se un uomo nuota dell'abbondanza, non consiste mai in quello che possiede. Il solo possesso dei beni materiali non ti fa felice. Tu ti illudi se tu pensi di porre in essi lo scopo supremo, il fine ultimo della tua esistenza. E questo principio generale, che è un po' astratto, Gesù si affretta ad illustrarlo con una parabola. Il protagonista è un grosso proprietario terriero. Penso che se Gesù narrasse oggi la parabola parlerebbe di un grosso industriale, di un grande imprenditore. Raccolti abbondanti. I magazzini, i granai scoppiano, non bastano più. Cosa fare? Demolirò i miei vecchi granai, ne costruirò di nuovi e di più grandi. E fin qui nulla da ridire. Ma è a questo punto che Gesù condanna quel proprietario, quel protagonista, come stolto e ingiusto. E dove sta la stoltezza, l'ingiustizia di quell'uomo? È stolto perché pensa che quei beni gli diano la sicurezza assoluta della vita. Finalmente posso dire a me stesso: bene, mangia, bevi, divertiti, sta tranquillo. Stolto. Proprio questa notte dovrai morire. E a chi andranno le ricchezze che tu hai ammassato? Ma oltre che stolto, è anche ingiusto, perché è un ricco che ha pensato solo per sé, come se la ricchezza fosse solo a suo uso e consumo, e non un bene invece da condividere con gli altri. È la saggia conclusione che rivoluzionerebbe il mondo, quella che dà Gesù. Questa è la condizione, e diremmo la fine, di coloro che accumulano ricchezze solo per se stessi e non si preoccupano di arricchire davanti a Dio. Ma cosa vuol dire arricchire davanti a Dio? Cercare prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, cioè la santità, che è lo scopo supremo. Il Signore vuole che siamo perfetti come il Padre che è nei cieli. Procurarci quei tesori che i ladri non rubano, che il tarlo e la ruggine non corrode, che il tempo non disperde. Farsi degli amici col denaro, spesso iniquo, condividendo coi poveri, perché là dove c'è il tuo tesoro, là c'è anche il tuo cuore. Ecco la grandezza della lezione che Gesù ci dà nella parabola. La ricchezza, i beni, il denaro non possono dare all'uomo nessuna garanzia stabile, nessuna garanzia nella vita terrena, perché la vita non ce la siamo data noi, non ce la conserviamo da noi, ci può venire tolta ad ogni istante. Stolto, questa notte dovrai morire. Ma non ci dà sicurezza stabile neppure nell'altra vita, l'ultraterrena, dove l'uomo sarà giudicato non per quello che ha posseduto, ma per quello che ha fatto, soprattutto per quello che ha donato, per quanto ha amato. Per cui alla luce di questa parabola cambia il concetto di proprietà, che non è dogma intoccabile, dice il Papa nella Laborem Exercens. E il Concilio, nella Gaudium et Spes, dice che Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli uomini e di tutti i popoli. Pertanto, qualunque sia il modo in cui si storicizza la proprietà, l'uomo deve considerare i beni che legittimamente possiede non solo come propri, ma anche come comuni, nel senso che devono servire al bene comune. È la funzione sociale della proprietà che il Papa, nell'ultima enciclica sull'Istituto Rei Sociali, a 20 anni della Popolorum Progressio, ha esteso a dimensione mondiale, per cui dirà che il nuovo nome della pace non è solo la giustizia, ma addirittura la solidarietà tra i popoli, soprattutto dei popoli dell'opulenza con i popoli della fame. Il povero è comproprietario del ricco, il quale non è proprietario. La terra è di Dio, è solo amministratore di una terra che da Dio è stata destinata a tutti. E i padri sono stati chiari, fortissimi. Basta pensare a San Basilio. Non sei tu forse un ladro? Tu, che delle ricchezze di cui hai ricevuto la gestione, ne hai fatto una cosa tua propria. Il pane che conservi nella madia è di chi ha fame. Il mantello che tu hai nel baule è di chi è nudo. Le scarpe che marciscono nella tua casa sono di chi è scalzo. Il denaro che tieni nascosto, diremo oggi, messo in banca solo a tuo uso e consumo, è la liberazione del povero. Tu commetti tante ingiustizie quanta è la gente a cui potevi donare. Nutri chi ha fame, perché tu, se non l'avrai nutrito, l'avrai ucciso. E cambia anche il concetto di superfluo. I vecchi trattati di morale scolastica, che abbiamo studiato anche noi sacerdoti fino al concilio, si domandavano se era necessario dare ai poveri il 2% o il 5% del superfluo. Papa Giovanni ha detto: dovere di ogni uomo. Impellente per il cristiano è misurare il proprio superfluo sulle necessità altrui. È una misura più scomoda, ma più evangelica. E cambia anche il concetto di beneficenza, di elemosina. I vescovi olandesi nel 73 hanno scritto: snatureremmo il Vangelo se noi considerassimo e misurassimo i rapporti con i poveri, col prossimo povero, in termini di beneficenza e non in termini di condivisione. Perché facendo l'elemosina noi consideriamo il rapporto, la situazione dei poveri come normale, mentre invece condividendo ci si libera e si entra in comunione, in comunità. Il denaro, certo, non è cattivo in sé, ma è ambivalente. È positivo quando è simbolo del lavoro umano che viene retribuito col denaro, quando è strumento di speranze che può realizzare, quando l'avere è posseduto e acquistato per poter essere di più, per poter donare di più, per poter amare di più il fiore della carità. Ma il denaro è negativo quando il cuore dell'uomo fa di esso il suo idolo, il suo Dio, e per averlo è disposto a tutto, a tangenti, a compromessi, a scandali e scandalismi. E nella mafia, nella camorra, un killer è disposto a uccidere per 200.000 lire. Diventa allora il più pericoloso e terribile concorrente di Dio nel cuore dell'uomo, perché il denaro pretende gli attributi di Dio, la sua onnipotenza. Il denaro può tutto, la sua ubiquità, col denaro si entra dappertutto, la sua sovranità. Al denaro tutto si inchina e obbedisce. Cristo perciò ha posto il cristiano di fronte a due padroni: o Dio o il denaro. Scegli. Il denaro diventa allora strumento di discriminazione e di alienazione. Strumento di discriminazione nei confronti degli altri, perché chi più ha è più in alto. Gli uomini in teoria sono tutti uguali, ma in realtà non lo sono. Si distinguono in pratica per quello che hanno, per i conti in banca. E diventa anche strumento di alienazione. Dovrebbe essere strumento di alienazione, di liberazione, ma in pratica chi ha denaro, se non sta attento, diventa schiavo del denaro. Il denaro è un ottimo servo, ma diventa un pericoloso padrone, un terribile tiranno. Ti toglie la libertà, ti toglie la felicità. Per questo il Signore è stato duro e implacabile con i ricchi. Si direbbe che ha usato il paradosso con facilità per attirare l'attenzione, per colpire la coscienza dei suoi uditori. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perciò egli, il Signore, che era ricco, tanto che sua è la terra, egli che ha deposto ori e quarzi nel seno delle montagne e le perle preziose nel seno degli oceani, egli si è fatto povero. Nasce in una grotta, muore nudo su una croce, spogliato anche dell'unica veste inconsutile che aveva tessuto sua madre, e l'ha fatto per farci ricchi della sua povertà, dice Paolo. Cari giovani, vi parrà strano questa riflessione dura del vostro vescovo. La tentazione del denaro forse non è così forte a 18-20 anni, ma diventa una tentazione dura più tardi. È per questo che vi metto in guardia. C'è un proverbio che dice: fino a 20 anni si fa poesia, dai 20 ai 30 si fa filosofia, dai 30 ai 40 si fa politica, dopo i 40 si fanno i soldi. La cosa più importante della vita, quindi, cari giovani, non è arricchire, ma essere giudicati degni del mondo futuro, come dice Gesù. Per il cristiano che crede nella risurrezione di Cristo e crede nella propria risurrezione, questo è il grande mistero pasquale che abbiamo meditato in questi giorni, il mondo nuovo, il mondo futuro è già incominciato in questo mondo, anche se non è ancora compiuto e giunto a pienezza. Noi siamo dei risorti, chiamati a vivere con cuore nuovo, con stile nuovo, con spirito nuovo. Questo hanno scoperto, hanno capito due giovani, Paolo e Daniele. Qui ci sono anche i loro papà e le loro mamme, che hanno visto con trepidazione la scelta che hanno fatto, perché avevano un buon posto di lavoro, una sistemazione sicura, avevano anche un ottimo stipendio, ma ad un certo punto si sono posti di fronte al progetto della loro vita. Hanno sentito un forte e provocante richiamo del Signore a diventare speranza dei giovani di domani, a consacrare tutta la loro vita nel servizio del ministero sacerdotale. E hanno lasciato il posto, lo stipendio, il progetto di far famiglia. Hanno chiesto di scegliere una vita che non dà garanzie economiche, soprattutto dopo il concordato nei confronti dei preti. E i loro sì, questa sera, vogliono dirlo davanti a tanti giovani, perché è una cosa tanto bella, è una cosa tanto grande. Ci sono certamente altri giovani, e qui presenti, che portano dentro il cuore l'impressione di questo sguardo d'amore di Cristo, di questo amore di predilezione di Dio, di questo invito. Lasciatemi che ringrazi i giovani del nostro seminario, che durante queste veglie ci hanno lietati col loro canto, hanno fatto sentire il canto della loro vita, l'entusiasmo della loro giovinezza. Guardateli negli occhi e nel volto, come vorrei che tanti giovani che vanno alla ricerca di un senso della vita li guardassero e dicessero: forse anche me il Signore chiama a qualche ora di analogo. Comunque, a tutti questi giovani dicono: amici, il cuore è una cosa troppo grande, troppo bella per chiudere in un libretto di banca o in una cassaforte. In nome di Dio, siate liberi, arricchite davanti a Dio, perché là dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore.